Cominciamo la terza serata di Lumi di Punk con due cose. Sì, se ci sono molte sedie libere o molte persone in piedi, se venite avanti preferiremmo.
Cioè, ci piacerebbe di più che foste in piedi a pogare, però considerando che paghiamo e che magari si poga di meno, sedetevi così vi riposate e intanto vi potete sballare in altri modi.
Bene, l'altra cosa è che chiedono sempre delle persone se si può moderare il fumo, così, per cui vi guardate intorno, il solito giochino, se non c'è tanta gente che fuma, fumo anch'io. Boh.
Però se avete una canna la potete sempre passare.
Questo è ovvio, ma ovvio. Dunque, questa sera, vabbè, gli ospiti li conoscete, dunque c'è Elena, Marco Filo, come al solito, con Lumi di Punk e Laura di Bologna. Niente, per chi non è ancora stato, ovviamente questo fa parte di questo festival, chiamiamolo così, che abbiamo organizzato attorno a la rassegna attorno alla mostra di BT più autonomi di punk all'assalto del cielo. Lumi di Punk è un esperimento che abbiamo cominciato giovedì scorso con la scena milanese, con una grande, grossa partecipazione di persone e di interventi. Poi invece ieri c'è stato il tracollo con poche persone e un casino della Madonna, quindi forse era stata veramente la serata più punk, non si capiva un cazzo, il microfono era saltato, la gente parlava a gruppi, così, insomma, casino, va bene, c'era come loro adesso, per cui quelli che avevano delle cose da dire le dicevano lì, le urlacchiavano, è stato a tratti anche divertente. Comunque due tagli completamente diversi e questa sera vediamo.
Sarà la terza cosa.
Questa sera sarà ancora una cosa diversa. E come sempre, anche se in questo esperimento che stiamo facendo, ci sono delle persone a cui noi abbiamo chiesto di venire a raccontare delle cose, a parlare di cose, e poi ovviamente si può partecipare, si può intervenire, si può chiedere il microfono magari per parlare, non come ieri, sennò poi succede che diventa un dialogo un po' stretto tra solo pochi, e basta, adesso passo.
Ciao a tutti, ho sempre questo ruolo qua di presentatore quasi del Lumi di Punk, e oggi c'è la scena bolognese e qui abbiamo il cantante, la cantante dei Raff Punk e la batterista dei Raff Punk. E i Raff Punk erano il gruppo di Bologna che in qualche modo, almeno per quanto riguarda la mia formazione punk, è stato un gruppo veramente importante, perché noi punk milanesi andammo al concerto del 1979 a nella piazza principale di Bologna, Piazza Maggiore, che c'era il concerto dei Clash gratuito, e noi incontrammo, noi punk che eravamo ancora legati parecchio, io mi ricordo una maglietta di Clash, incontrammo i Raff Punk con un volantino stranissimo che diceva contro l'urcherismo sociale, che avevamo già parlato di questa cosa, e i Clash ci fottono un'altra volta. Ecco, nel 79 credo fu, quello lì era stato il momento in cui parecchi punk da tutta Italia, i primissimi proprio, si incontravano in una piazza fuori dal loro luogo, insomma, anche perché eravamo riusciti a fare il viaggio in autostop, col treno, col biglietto falso, quindi era stato il primo momento. Il fatto che, almeno personalmente, ma parecchi punk milanesi avessero incontrato i Raff Punk, che avevano una sede dentro un centro anarchico, il Cassero, e che erano organizzati, fu un po' una scintilla anche che portò i punk milanesi a costituire le prime formazioni che poi portarono al virus. Ecco perché io ci tenevo tantissimo che per quanto riguarda la l'Unibank dedicato a Bologna ci fossero loro. Avevamo anche, avevamo anche invitato altre persone di Bologna qui dentro in, in platea, c'è Trippo che è un'altra persona che sarebbe bellissimo che riuscisse a dire qualcosa, non so se riusciremo. Ieri c'era anche un'altra ragazza, Sandrina, che ha parlato, speravamo che venisse oggi ma purtroppo è dovuta andare via, e quindi la serata di questa sera è in specifico sulla situazione di Bologna, che è stata così importante anche rispetto a Milano e a tutto il discorso che facevamo giovedì scorso. Ecco, come al solito l'Unibank parte sempre dal vissuto personale di ognuno di noi, di ognuno dei relatori, e abbiamo chiamato in questo caso, come d'altronde anche giovedì, delle persone che sono abituate a parlare in pubblico e certe altre che invece non hanno la capacità, sono timide e tutto quanto, però in particolare Laura, che mi sta qui al mio fianco, è stata una persona importantissima per quanto riguarda anche il fatto che lei è stata una delle prime a importare, se vuoi, l'attitudine punk. Era stata, poi lei ci racconterà, a Londra già nel 78 e in qualche modo era arrivata a Bologna e aveva fatto accendere una scintilla. Io Laura infatti la incontrai con quel cassero il giorno dopo del concerto dei Clash, e per me entrare dentro il cassero, il fatto di vedere un gruppo musicale che aveva gli strumenti musicali, mi ricordo, avevate la batteria, avevate e poi la macchina da l'offset avevate, per me era veramente stato una botta personalmente, quindi ero strafelice. E chiaramente poi con Laura io l'ho incontrata tante volte e abbiamo fatto una bellissima manifestazione che secondo me è stata una delle manifestazioni organizzate dal movimento punk, che allora si chiamava, era nel circuito di pancamminazione, che è stata la manifestazione contro i missili americani a Comiso, che proprio in questi giorni mandavamo dei video rarissimi che ha tirato fuori Elena, dove si vedevano appunto i punk che tentavano di combattere contro questi missili statunitensi solo col proprio corpo quasi davanti, e allora ci siamo incontrati lì a Comiso. Però per dare là al racconto orale di come lei è diventata punk e di come ha sviluppato tutta la sua attività dentro il cassero, io vorrei raccontare un piccolo episodio che mi è successo quando ho incontrato Laura, e che l'ho conosciuta meglio. Ed è il concerto, credo, dell'81-82 dei Dead Kennedys in una discoteca assurda era, vicino a Perugia, non so bene dove, e c'era il concerto. Siccome i Dead Kennedys era un gruppo un po' troppo grosso per il circuito di pancamminazione che stava per nascere, poi riusciremo nell'83-84 a organizzare anche gruppi abbastanza grossi tipo gli MDC e il circuito dei gruppi musicali punk da tutto il mondo, praticamente passavano dal virus, e il circuito di pancamminazione riusciva a organizzare proprio in proprio a prezzi bassissimi le tournée. Però
sì, perdonami se ti interrompo, ma questa cosa la devo dire perché è importantissima, perché rispetto a quello che è la situazione della musica adesso anche nei centri sociali, cioè all'epoca diventò una cosa incredibile, c'era questo collettivo di The Concurrent in Olanda, i quali prendevano i contatti con i gruppi americani, dopodiché telefonavano tutte le realtà alternative autogestite occupate in giro per l'Europa e gli dicevano: abbiamo tal gruppo nelle tal date, volete fare una data? Quindi succedeva che si stabilivano queste tournée in modo totalmente autogestito, senza passaggio di denaro, senza contratti, senza un cazzo di niente, e c'erano questi gruppi che arrivavano all'America, ripeto, senza contratto perché è importante, e suonavano in tutte le varie città d'Europa, insomma, dove c'era una scena punk attiva, che riusciva ad organizzare questi concerti rubandoli e togliendoli dal circuito tradizionale. Purtroppo invece noi, io credo,
con
i Dead Kennedys non riuscimmo, ma ma secondo me non fu neanche Kennedy, ma il momento di presa di coscienza che dovevamo costruire un nostro circuito e dovevamo costruire una nostra sub-economia autogestita fu proprio qui a Milano, e fu il concerto dei Black Flag
esatto.
Ti lascio a te, io poi il mio amore per i Black Flag è te.
No, anche però... per noi era così, i Black Flag vennero proprio nel momento in cui il virus stava per diventare un luogo di veramente di rubare ai avvoltoi dello spettacolo i gruppi musicali punk, dicendo questa è la nostra musica. Black Flag invece non riuscimo all'ultimo momento, e quindi ci fu una protesta finita con degli scontri belli tosti davanti all'Odissea 2001, che era questa discoteca dove suonavano i Black Flag. I Black Flag non riuscivano a suonare per un po' e comunque distruggemmo tutto quanto il almeno l'atrio della discoteca. Ecco, però, proprio in quel periodo.
Diciamolo che però cioè, tutta la storia del punk è una storia sempre negativa, cioè la costruzione dell'identità con negativo. Allora, noi da questo conflitto, questi scontri con la polizia, questi scontri anche tra di noi, tra altre realtà, al concerto di Black Flag del 2001, decidemmo e capimmo che o le nostre cose eravamo in grado di gestircele direttamente, o eravamo perdenti, non si poteva. E da quel momento nacque tutto. A Milano e in tante altre città nacque la consapevolezza che la nostra scena dovevamo gestirla noi, era fondamentale.
E proprio in quel periodo suonarono i Dead Kennedys lì, e mi ricordo che la discoteca era distante più di 5 km dalla stazione, e quindi in questa piccola cittadina vicino a Perugia arrivarono punk da tutta Italia, ma i punk che stavano finalmente diventando una scena vera e propria, un movimento vero e proprio. Da lì a poco avremmo acquistato la capacità di organizzare i gruppi dall'estero e farlo. E io mi ricordo sempre di Laura, perché faceva delle foto lei. Andava avanti e faceva le foto a questi punk che per 5 km andavano verso
la faccia della pace a Sisi.
Sì. E lei faceva le foto ed era una cosa, chissà dove l'hanno messa, però era bellissimo, perché lei tentava in qualche modo, una punk che era anche storica, era riconosciuta, il Cassero, tutto quanto, faceva delle foto che in qualche modo davano l'idea di una comunità, di una tribù, meglio che stava avanzando verso questo concerto, anche abbastanza incazzata perché non era riuscito a organizzare da sé i Dead Kennedys. Ecco, io a me piacerebbe che Laura partisse da come è diventata punk.
Dunque, cioè il fatto è che Filippo ha toccato talmente tanti punti, adesso avrei talmente tante cose da dire che devo un po' riorganizzarmi. Cioè, salto poi. Ecco, numero uno, il concerto dei Black Flag. Allora, finalmente arriva il gruppo, il tuo gruppo preferito, quello che proprio, cioè, ci stravedi, che desideri.
La cassetta di Mike Ward e Black Flag, ci siamo io e te, un altro gruppo di pastori, sì, bolognesi, che scriviamo sulla schiena di un tipo
romano.
Di romano, sì. Black Flag scritto con la, senza la C, Flag, Flag, BLHK, perché quell'ignoranza proletaria era punk. Scriviamo questa cosa, dopodiché io mi ricordo, qui sono colpevole io, lo ammetto, feci un gesto, e questo gesto con la mano, feci così e dissi: Black Flag against the town council, con mio inglese maccheronico dell'epoca, the town council of the most free city in the world. Era un riferimento a una frase di Zangheri, che Zangheri era sindaco di Bologna all'epoca, che diceva: Bologna è la città più libera del mondo. Allora, su questo poi ne parleremo garantito per tutta la serata, e finiamo su questo, ricordatevelo. Renato Zangheri, sindaco di Bologna, che dichiara: Bologna è la città più libera al mondo. Allora io dico questa frase, Black Flag contro, in inglese, lo dico contro la città più libera del mondo, faccio questo gesto, un ragazzo, il compagno, il punk del target video mi filma e filma il mio gesto che passa attraverso tutta la piazza. Un minuto esatto dopo arrivano due poliziotti in borghese. due poliziotti in borghese che ci dicono: cazzo state facendo? Questi in borghese dicono: cazzo state facendo, è molto bello. Cazzo state facendo, avete fatto questa ripresa su tutta la piazza, avete filmato dei nostri colleghi in borghese. Questo non passa, non esiste, non deve essere, per cui adesso mi date, ci date la cassetta che avete appena registrato. 30 secondi prima questo del target video aveva cambiato la cassetta, quindi gli diede quella nuova. E la registrazione di noi che scrivevamo lo scaschiena del romano che vive, il romano che abitava a Bologna e adesso vive a Los Angeles, Black Flag senza la C, è rimasto nell'archivio del target video e sta adesso su questo video, questo DVD dei Black Flag, come momento storico del fatto che tra la California, che se ne fotteva di tutto, che doveva mettersi in conflitto con tutta quella che era pace e amore, Crosby, Stills, Nash & Young e Jefferson Airplane dell'epoca, e che doveva mettersi in conflitto col fatto che la situazione in quel periodo, nel 77, 78, 79, era di merda. E l'Italia, e Bologna, dove Bologna c'era stata la rivolta, la rivoluzione, perché questo era stato dopo l'omicidio di Francesco Russo del 77, questo strano, casuale, perché non era concepito psicologicamente, ideologicamente, rapporto tra la California del 70, la California e Bologna, improvvisamente fu immortalato dalla storia e rimane in questo video, in cui noi facciamo la figura dei fessi, ma di fessi che esistono, perché era la nostra storia quotidiana.
Cioè, vabbè, adesso... Io volevo solo dire semplicemente che arrivava il gruppo che proprio abbiamo sempre desiderato, che ci piaceva, perché poi noi avevamo anche un altro rapporto, nel senso che io all'epoca avevo mandato via un coupon per entrare nel Jazz Fan Club e invece mi restituiscono questo coupon di ben $2 che comunque non potevo incassare da nessuna parte. E però si vede che ero finita nell'archivio di qualcuno e mi arrivò un disco dei Black Flag in omaggio a casa con una lettera proprio di, non so, di qualcuno che si vede che, di uno di loro, si vede che era stato molto colpito dal fatto che in Italia qualcuno aveva scritto questa cosa e noi fumo colpiti perché questi qui ci regalavano il disco così proprio. Insomma, è stata una cosa molto bella e da quel momento lì ho amato tantissimi Black Flag. Quando sono arrivati qui a Milano non vedevo l'ora di andare a vedere il concerto, che praticamente questo concerto non l'ho visto perché fuori sono successi dei casini, quindi alla fine comunque cioè, la propria integrità è stata più importante di andarsi a vedere il concerto, cioè più importante... C'è tutta una serie di cose, insomma la musica è diventata secondaria, il fatto che comunque era molto più importante costruirsi dei propri spazi, fare dei discorsi, il posto in cui veniva fruita questa musica era sicuramente più importante della musica stessa, ecco. Questo era una parentesi, ancora non abbiamo iniziato.
No, però aspetta, diciamolo, perché adesso probabilmente la maggioranza della gente vibrante che c'è qui ha più di 40 anni, ma a chi ne ha meno di 40 anni diciamola questa cosa, cioè adesso noi ci compriamo i supplementi di, come cazzo si chiama, di Rock Sound, che ogni 3 mesi fa lo speciale punk, e poi ci compriamo quest'altra rivista, dicevi tu, di Fabrizio Giraldino, quest'altra rivista punk, così ci leggiamo queste cose e ci pensiamo che punk era quello, però nel 78, 79, 80 la situazione era completamente diversa, la percezione nostra del punk era un'altra. Quello che dice Laura adesso, cioè che la tua integrità, per quanto noi amassimo alla follia i Black Flag, la tua integrità era più importante di vedere il concerto. Io adesso, lei ha raccontato il suo rapporto con i Black Flag, vi racconto ancora il mio perché a livello personale è significativo. Io vedo su Slash, la fanzine, Slash, bellissima, non era in quadricomia, però era in versione Repubblica, come un quotidiano, ok? Un articolo e un'intervista e una pubblicità dei Black Flag. Mi tira molto, mi piace molto, c'era scritto mandate $2, disco postpaid. Io all'epoca avevo 16 anni, la mia conoscenza inglese era una schifezza, non capivo un cazzo d'inglese. Postpaid io lo traducevo come pagato dopo, non sapevo che postpaid significava in contrassegno. Allora cosa faccio? Scrivo una lettera nella mia buonismo, non veltroniano, perché Veltroni si possa fottere nel buco del culo dall'inizio alla fine del suo buco del culo, ma nel mio buonismo dell'epoca io credevo postpaid significa c'è questa scena alternativa, questa grande fiducia, io gli mando i soldi, io gli chiedo il disco, loro me lo mandano, io li pago dopo. Allora cosa faccio? Scrivo una lettera al Black Flag che voglio dall'Italia, vorrei avere il loro disco, credendo che fosse così, cioè che io dovevo pagarli dopo. Scrivo dall'Italia, Chuck Dukowski, il bassista, mi risponde e mi manda 2 copie del disco. Io ricevo 2 copie del disco, io ne volevo una sola, cioè non c'avevamo un centesimo, non c'erano centesimi, c'erano le lire, ma non c'avevamo una lira. Dico, ma io ne volevo uno solo, mi mandate 2, vabbè, ok, pazienza, gli manderò i soldi per 2 copie del disco. Allora, che cosa faccio? Gli mando un'altra busta con i soldi, 2 copie del disco. Chuck Dukowski, dopo un mese, perché all'epoca le poste lente, tutto via mare, così, 2 mesi riceve la mia lettera, trova i soldi, mi rimanda una mail, un'email, mi rimanda una lettera indietro, mi dice: ho ricevuto dei soldi da te, non so perché me li hai mandati, immagino che tu voglia i miei dischi, te li ho già spediti, te ne mando degli altri. E mi mandò altre 2 copie di Black Flag che mi aveva già spedito, che era il primo singolo dove c'è Damaged, dove c'è insomma i primi 3 pezzi di Black Flag. Io li ho amati alla follia. Laura vi ha appena raccontato che li ha amati alla follia per altri motivi, ma noi li abbiamo amati alla follia perché improvvisamente era successo che si era completamente rotta la dinamica. Improvvisamente noi ragazzini scemi, 16, 18, 20 anni, quello che cazzo eravamo, avevamo scoperto che esisteva un'economia alternativa, esistevano dei valori diversi, esisteva della gente per cui il denaro non aveva nessuna importanza, ma i rapporti umani sì, per cui a loro non gliene fregava niente. Avevano ricevuto una mail, una lettera dall'Italia, bellissimo, troppo bello, il regalo, gli mandavano un disco, invece noi pensavamo che stavamo comprandolo il disco. Al che cosa succede? I Black Flag vengono a suonare in Italia. I Black Flag, diciamoci la pura semplice verità, se noi adesso come adesso dovessimo definire la storia del punk, la storia di quelli che sono i gruppi più intensi, radicali e maledetti, ci sono solo 2 gruppi o 3: i Crash, i Sex Pistols e Black Flag. Dei Crash ne parleremo dopo. Dei Sex Pistols purtroppo è successa una cosa drammatica, cioè i Sex Pistols sono stati celebrati dell'establishment, ok? Anche a Canale 5 Italia 1 dicevano i Sex Pistols sono il punk. Il risultato è stato che un sacco di gente ha detto vaffanculo i Sex Pistols, perché se me lo dice Canale 5 Italia 1 significa che è merda. Invece no, perché quel gruppo lì nacque da una situazione radicale, maledetta, stronza, schifosa, lercia, lurida, sottoproletaria, ed erano la storia giusta. Ma dei Sex Pistols magari ne parliamo dopo. Il Crash fu una storia vera e i Black Flag erano in assoluto il gruppo che diceva vaffanculo al mondo. Quello che sta adesso, quello che succede adesso non mi va bene, io non mi ci integro, non ci sto con la vostra cazzo di logica, di storia. Adesso noi siamo qui nel 2005, ok? Nel 2005 c'è un sacco di gente nei centri sociali occupati e nelle strutture alternative, in tutte le strutture alternative, che fa il DJ. Ok, fa il DJ, fanno house, fanno techno, fanno tech house, fanno hard techno, fanno quel cazzo che gli pare. E improvvisamente questi sono la punta di diamante dell'iceberg, sono la cosa più radicale. Ma non è vero, perché in qualunque cazzo di discoteca di merda d'Italia, di discoteca di provincia, della provincia italiana, ma non solo della provincia di Milano, della provincia di Terni, della provincia di Aosta, della provincia di Bari, della provincia di Verona, della provincia provincia di Alessandria fanno questa cazzo di merdosa e fottuta The Chaos. Invece quando nacque il punk fu un'altra storia, e il punk fu un'altra storia, com'è un'altra storia 2005 giugno luglio, agosto, settembre, ottobre e adesso novembre 2005 in Francia. Allora, i magrebini che ascoltano rap più che Rai, il loro rap è il punk del 2005. Cioè, a noi non ce ne fotteva un cazzo della musica. Quello che ci fotteva è che quello era uno strumento per parlare. E questo strumento per parlare era uno strumento che era solo perché era in grado di capirle queste cose qui. Solo perché era sufficientemente emozionalmente iniziato sulla stessa frequenza d'onda per dire io vibro su questa cosa e lo riesco a capire. Ed è la stessa cosa. Su Repubblica di oggi c'è un articolo di Marco Lodoli, bellissimo, che dice... Io chiedo ai casseur, chiedo a questi magrebini perché si rivoltano, se vanno a rivoltarsi contro il ministro degli interni a Parigi. E sai che cosa mi rispondono loro? Purtroppo io il francese non lo conosco, per cui ve lo dico in italiano. Rispondono, vaffanculo figlio di puttana, ok? Vaffanculo figlio di puttana. E questo era quello che dicevamo noi. Nel 78-79 non ce ne frega un cazzo, non abbiamo un programma politico preciso per costruire un futuro, sappiamo solo che quello che c'è adesso non va bene. In Francia in questo momento sanno che quello che c'è adesso non va bene. Allora nel 1978 nell'area di Los Angeles, apparentemente una delle zone più ricche del pianeta Terra, c'era questo gruppo di quattro stronzi di merda, imbecilli, che decisero di utilizzare come nome lo slogan di un insetticida, di un insetticida che si chiamava Bandiera Rossa e che fotteva tutti, uccideva tutti, ammazzava tutti. Black Flag, Kill Them All. Te l'ho raccontato? Bandiera nera.
Ah, io ho visto lo spot quando ero là. No, niente, non me lo ricordo più, però ho visto lo spot in TV.
Esatto, il recupero della TV spazzatura, TV party, dei Black Flag così. Però improvvisamente questi, che non sapevano niente, non facevano un discorso politico, non facevano un discorso analitico, non si erano letti Marx, soprattutto non si erano letti Engels. Che Marx può anche andare a farsi fottere, ma Engels è importante, soprattutto adesso. Però questi avevano capito una cosa fondamentale, che era quella che così non andava più bene, bisognava mettersi in contrasto. Noi dall'Italia, tu tramite Germs, io tramite questa mia imbecillità mentale di scambiare postpaid per pagato dopo, entrammo in contatto con sto cazzo di gruppo. Questo cazzo di gruppo l'amavamo la follia. Quando venne in Italia noi decidemmo, io, Laura, ma anche Marco Filopat, di non entrare a vedere il nostro gruppo preferito, perché a quel punto c'era qualcosa di più importante, di fottutamente, maledettamente più importante che vedere il nostro gruppo preferito, era chiarire delle cose. A voi.
Dunque, cioè... Ritorniamo all'introduzione a tutto il discorso, perché sennò divaghiamo, cioè voglio dire, si parla 6 ore, quindi non è che abbiamo tempo fino a domani. Vabbè, poi mi è fatto venire in mente un'altra cosa, per capirsi un po' com'era la cosa, cioè non era un episodio così, questo dei Black Flag, così... raro, perché io già allora, sempre tramite penso questa corrispondenza qua, corrispondevo con Cristi dei Flash Eaters. Anche lui evidentemente aveva visto che qualcuno aveva scritto dall'Italia, quindi mi mandò anche lui i dischi dei Flash Eaters e poi mandò un paio di lettere, quindi praticamente avevamo visto questa cosa qui che ormai tutti la sanno, del punk ovviamente, che è una cosa fondamentale, quella che non esiste più, il rapporto tra cioè verticale, insomma, tra il gruppo e il pubblico, quindi ci eravamo approcciati in un altro modo, perché comunque i gruppi inglesi all'inizio rimanevano sempre sul loro palco in fondo, e per quanto fosse se c'era un po' di una divisione, poi soprattutto anche uno dei motivi che contestavamo ai Clash era anche quello, comunque loro facevano tutti i loro discorsi, però in ogni caso rimaneva sempre il gruppo che saliva sul palco e tu comunque eri lo spettatore che stava giù dal palco. Per quanto riguarda invece questi gruppi americani, noi avevamo avuto un contatto molto pari pari, nel senso che loro scrivevano e li abbiamo sentiti come fossero il nostro livello, esatto. E quindi questa, che secondo me è la cosa fondamentale del punk, è questa qua, è proprio... Poi dicevamo prima delle proprie esperienze personali. Allora, un'altra cosa che magari adesso sembra tanto scontato, magari per chi ha una certa età, ecco, insomma, invece per magari più giovani non si rendono conto di quanto...
Ma tanto, Laura, ammettilo che hai fatto un patto col diavolo. Cioè, adesso ditemi una cosa, voglio fare questo giochino bello, fai questo giochino. Adesso guardatela, voi siete lì, siete seduti sul pubblico, lei è seduta su quello che si chiama palco. Quanti anni le date?
Dai, per favore.
Quanti anni le date?
Basta.
Non è vero, sentito, chi l'ha detto lo sa. Però le date la metà dell'età che ha.
No, adesso, per favore, le dai, ma la stiamo metà perché... Dell'età che ha. Dai, sediti, per favore.
Ma, sì, però fa parte di questa cosa.
Vabbè,
abbiamo messo in discussione tante cose, compresa questa.
Vabbè, dai, io ho sentito uno che diceva 50, non ne ho 50. Comunque, allora, diciamo, nel 78 sono andata a Reading perché avevo sentito dire che c'era Patti Smith che suonava a Londra e basta, non sapevo niente, non sapevo che era un concerto che durava 3 giorni, che c'erano delle scalette con un sacco di gruppi, niente. Avevo sentito dire, è arrivata questa voce, qualcuno aveva detto, e io sono partita in autostop con altre 2 mie amiche, siamo andate su inventandosi delle scuse al lavoro, eccetera, per vedere questo concerto, prese travolte da questo entusiasmo. E, mentre adesso per esempio si sa sempre tutto perché vai in internet, consulti i giornali, puoi guardare tante cose e ti fai tutte le varie opinioni, però non dico che sia peggio, però all'epoca arrivavano delle sensazioni, ci arrivava questo specie di vento nuovo. Anche se non sapevi bene perché, però sapevi che dovevi prenderlo, dovevi inseguirlo, ecco, era un qualche cosa che arrivava a pelle, quindi dovevi fare di tutto pur di arrivarci. E io sono arrivata a Londra e siamo andati a chiedevamo a tutti dove era sto Reading, e abbiamo capito che era un'altra città, perché non sapevamo neanche che era un'altra città, noi pensavamo che fosse lì. E dopodiché siamo venuti a contatto con i punk veri, non così sentito dire che c'era. Abbiamo scoperto che era completamente diverso da come ce l'aspettavamo, perché prima di andare via tutti i nostri amici ci dicevano: ma state attente che i punk sono cattivi, portatevi dietro i coltelli, difendetevi.
Sì, perché non so se vi ricordate, qualcuno che vedeva la televisione all'epoca, c'era questo programma che si chiamava Strix, che se dovessimo analizzarlo adesso rispetto alla produzione televisiva di massa in questo momento sarebbe una ficata incredibile. Però all'epoca questi facevano vedere i tizi con i capelli ben pettinati neri, la camicia nera e la giacca nera e la cravatta nera di pelle, tipo il Metro, che era questo gruppo che noi non ce ne mai fottuto un cazzo, che erano i punk. E allora questa era la realtà, e Laura partì andando a vedere questa cazzo di Patti Smith e improvvisamente scoprì una realtà completamente diversa.
Esatto, e Subito, cioè, abbiamo scoperto che non era vero che i punk erano tutti così cattivi, così aggressivi. In realtà si trattava sempre di ragazzini molto molto giovani, molto pieni di entusiasmo, con voglia di conoscere, con voglia di parlare. Cioè, l'impressione fu completamente diversa da quello che ci eravamo aspettati, ecco, perché noi ce l'avevamo abituati anche un'idea di punk più adulto, in un certo senso, quello che ci si vedeva un pochino in TV, così, quel poco che si poteva intravedere da varie cose. E, cioè, subito scoprimo che praticamente questa simpatia che avevamo, che anche ci sembrava invece un pochino antitetica, cioè a me personalmente, dico io, perché mi sembrava un po' antitetica col mio passato, perché in fondo io avevo una provenienza di tipo circolo anarchico, il pomeriggio delle riunioni, circolo autonomo e comunque una certa cultura.
Salario per le donne.
Sì, vabbè, insomma, fu il femminismo e poi insomma, controcultura, insomma, che insomma, ascoltavo Jefferson Airplane, ecco, e ma Pace
anche,
Amore.
Anche un disco di Exuma. Che è un grande maledetto grande.
Vabbè. E provavo una gran simpatia per questo punk, ma non riuscivo bene a capire perché. Invece, una volta arrivata là, mi si è chiarito un po' tutto, a parte comunque alcune cose che già mi sembravano un po' strane, perché venendo dall'Italia poi noi eravamo abituati a sfondare i concerti, queste cose qua, e invece lì tutti entravano e pagavano, e tra l'altro una bella cifretta anche molto alta che noi non avevamo, quindi siamo entrate scivolando sotto i cessi per uscire senza pagare, e varie peripezie di questo genere, perché in realtà la situazione si era rivelata molto più ordinata di quello che ci si poteva aspettare. Forse eravamo noi quelli più...
Questo è importante, perché noi abbiamo questo senso di colpa, che in quanto italiani, perché abbiamo questa merda del Vaticano, siamo degli sfiganti. Però purtroppo, e per fortuna, che la stessa cosa non è così, perché purtroppo e per fortuna noi eravamo molto più radicali di altre realtà. Cioè, il 77 era stata un'esperienza maledetta in Italia, in cui il punk era riuscito a recuperare quello che non funzionava ed andare oltre. Però ricordatevi che il 77 degli altri paesi europei era semplicemente la morte completa di un percorso di controcultura. Invece noi, nella nostra sfiga di arrivare dopo, avemmo questa strana fortuna di, pur arrivando in ritardo, di essere prima in grado di conquistare questa cosa. E il punk ebbe questa sfiga. Tu ti ricordi, cioè te lo ricordi sicuramente. Noi abitavamo a Bologna, ok. A Bologna c'era in Piazza Verdi. Piazza Verdi era come posso dire, il punto focale della situazione universitaria, della rivoluzione, della rivolta, eccetera, eccetera. In Piazza Verdi c'era un bar occupato, autogestito, che quando ci fu l'omicidio di Francesco Lo Russo, la polizia arrivò in questo bar, arrestò tutta la gente che ci trovava dentro, e nei giorni successivi andò in casa delle varie persone, dei compagni che erano schedati, perché erano schedati i compagni nel 77, erano schedati, la polizia sapeva chi erano, andò a casa loro, gli disse: voi siete dei compagni comunisti, com'è che in casa avete dei bicchieri, non sto scherzando, dei bicchieri di proprietà del bar Piccolo in Piazza Verdi? E un casino di compagni furono arrestati perché avevano i bicchieri in casa di questo bar, che era stato non riconosciuto come sufficientemente comunista, anarchico, rivoluzionario, contro la logica del femminismo borghese di Bologna, e avevano rubato le bottiglie di whisky. Ma le bottiglie di whisky, le bottiglie di gin, le bottiglie di rum sono generiche, ma i bicchieri no, e furono arrestati un sacco di compagni perché avevamo questi bicchieri. Allora nel 77 fondamentalmente a Bologna successe questa cosa, ok? L'attacco a Piazza Verdi ai bicchieri. Allora la scena punk era strana rispetto a questa dinamica, da una parte apparteneva, dall'altra non apparteneva, ma a caso di qualcuno furono trovati i bicchieri di questo bar che stava in Piazza Verdi. Questo significava galera. Io non ve lo vorrei raccontare ancora una volta. Mi ricordo che qualche anno fa qui a Roma ho fatto un'altra conferenza in un centro sociale occupato. Qui a Milano ho fatto un'altra conferenza in un centro sociale occupato. Ho litigato a morte con uno del pubblico, perché io gli ho detto, all'epoca la maggioranza della gente era a favore delle Brigate Rosse e questo mi ha urlato di no. Allora, va bene, mettiamo che non è vero, ok? Ma in quegli anni la gente era veramente incazzata. Allora, che fosse a favore delle Brigate Rosse o che rubasse dei bicchieri in Piazza Verdi o che partecipasse ad un concerto punk, credete veramente che ci fosse differenza su questa cosa? In una situazione adesso in cui 3 giorni fottutamente fa è stato presentato un nuovo disco di Madonna ed è l'evento più importante di novembre 2005 e vaffanculo! Cioè, cazzo, come all'epoca, come adesso, abbiamo qualcosa da dire. Allora erano i bicchieri del bar piccolo di Piazza Verdi, o forse no. Allora Laura, nella sua quotidianità, nella sua vita quotidianità, ti ricordi che un giorno passando per Piazza Verdi ci tirano addosso la merda? La merda? Ci tirano addosso la merda, perché dicevano che noi in quanto punk eravamo nazisti. Allora adesso forse tu non lo sai, forse te l'ho raccontato, 5-6 anni fa. Faccio una conferenza sulla punk, non so neanche che cosa, in provincia di Pescara. Finita la conferenza arriva un ragazzo, un compagno, viene da me e mi dice: io ti devo chiedere scusa. Io lo guardo e dico: che cazzo mai ti motivai da chiedermi scusa? Cosa ho fatto? Mi dice: no, ti devo chiedere scusa perché tanti anni fa io ti tirai addosso la merda in Piazza Verdi perché io pensavo che tu fossi un fascista. Certo, io e Laura, lo voglio rivendicare, è importante questa cosa, io e Laura un giorno, me lo ricordo ancora, forse tu l'hai dimenticato ma io lo ricordo ancora, andammo in un bar fascista che era non mi ricordo come si chiama il quartiere. Io avevo una piccola svastica adesiva sul giubbotto e noi sentivamo che in quel momento avere questa svastica era una cosa sovversiva. All'epoca c'erano i motorhead venivano nel Meeting Mister, veniva da questo cazzo di gruppo che si chiamava Hawkwind, e Hawkwind era il gruppo di diamante della controcultura. Questo si era rotto il cazzo del buonismo veltroniano, ovviamente Veltroni non sapeva che cazzo fosse. Non lo sapeva, ma era buonismo veltroniano, sei d'accordo? Lo stesso. E disse: vaffanculo, dobbiamo mettere in contraddizione questa realtà. Nel 1976 questo stronzo di merda di Kilmister, di Ian Kilmister, fondò un gruppo che si chiamava Motorhead e fece un gruppo che si chiamava Motorhead e fece un disco che si chiamava Motorhead, che uscì prima del famoso 45 giri dei Sex Pistols e anche addirittura del famoso 45 giri dei Damned, e fu il primo gruppo punk, anche se nessuno lo chiedeva quale tale, a fare un disco con la svastica sul giubbotto. Poi capirono tante cose, addirittura Lemmy Kilmister, il bassista, anche abitava in una casa occupata a Londra che aveva, te lo ricordi, sulla, come si chiama, Great Western Road. Sulla Great Western Road avevano questo simbolo dei motorhead gigantesco dipinto sulla facciata della casa occupata. In quella casa occupata ci abitò per un po' di tempo Bommi, Michael Bommi Bauman. Michael Bommi Bauman era uno dei fondatori del movimento 2 giugno, alza della Rote Armee Faction, della fazione dell'Armata Rossa, un gruppo di terroristi, dicevamo allora, di lotta armata, dicevamo noi, ok? Che ci ispirò maledettamente in modo molto strano, perché non solo questi facevano la lotta armata, ma a Londra qualcuno della scena punk, dei squatters della scena punk, cominciò a scrivere sul muro di Londra Raff, che si chiamava Rote Armee Faction, nel caso in cui si parlasse della frazione dell'Armata Rossa, ma Rebel Anarchist Fraction, che era un gruppo di occupanti punk, nel caso che si occupasse della scena londinese. Questa stronza bionda che vede qui di fianco a me, di Laura, gironzolando per le strade di Londra, vedemmo questa scritta Raff e pensammo che questa scritta era troppo bella, troppo maledetta, troppo fica per non essere abbandonata, ma che doveva essere dimenticata. Tornammo in Italia, noi abitavamo a sto cazzo di città che era Bologna, la città meglio governata d'Europa dal comune di sinistra, e allora fondammo un gruppo che si chiamava Raff Punk. Io mi ricordo, posso dirla questa che non l'ho mai detta in pubblico, allora è una persona che io amo follemente, Sid, io spero che la maggioranza di voi sappiate chi è Sid MGX, alias Sid dei Citacom Motherfuckers, il più grande, meglio anche di noi, noi eravamo, io e Laura eravamo i Raff Punk, poi c'era Nero Power, ma se io devo dire un gruppo che è stato la cosa più grande in assoluto in Italia, meglio di noi, lo posso dire, non mi vergogno, meglio di noi sono stati questi fottutissimi, maledetti, stronzi, rotti in culo, figli di puttana, dei CCM, Citacom Motherfuckers. Allora, Sid, il cantante, che c'era anche a questo famoso concerto dei Dead Kennedys di cui raccontava Marco Filopat, e che ad un certo punto salì sul palco e cominciò a cantare e recitare in inglese. Sto maledetto stronzo di merda rotto in culo di Sid MGX, che io, se in questo momento lo vedessi, lo bracerei col massimo del mio amore. Che cosa fece? Mise in discussione a tal punto tutto che riuscì a rovinare e a moltiplicare sensoriamente il senso di quello che era il punk in Italia. Lui suonò a San Francisco davanti a Jello Biafra, che è il cantante dei Dead Kennedys. Jello Biafra gli disse, finito il concerto, cazzo Sid, fuck you Sid, I didn't thought there was another band like Germs, but it was you. Non avevo mai creduto che dopo i Germs ci sarebbe stato un altro gruppo così, ma ci siete voi. E cioè, Laura prima vi raccontava che lei era affascinata dai Germs. Io non lo so quanti di voi vi ricordano chi era questo cazzo di stronzo di merda, frocio stronzo di merda, che si chiamava Jello Biafra, che era amico da morire con una stronza di merda che fondò le Go-Go's e fece i miliardi, poi nessuno gli diede più un soldo dopo, con questa canzone che si chiamava Walk Like an Egyptian. Questa stronza qui, questa stronza maledetta, è una persona bellissima che abitava insieme a Darby Crash, il cantante dei Germs, che dopo essere stato a Londra e aver visto la scena punk londinese tornò a New York col Moicano e decise vaffanculo, oltre a questo non possiamo fare più niente, e si fece una pera di mulla e si suicidò con un'amica. Allora, siamo a Conchetta, via Conchetta 18, oggi non so che cazzo di giorno è, ma siamo nel 2005, ok? Però Elena Velena è una stronza di merda, Laura De Lauris è una stronza di merda, probabilmente anche Jello Biafra è uno stronzo di merda, però credetemi fino in fondo, Darby Crash, no. perché lui ebbe il coraggio che non abbiamo avuto noi di suicidarsi, perché disse che nel 1998, che cazzo di anno era, così non si poteva andare avanti, così non si poteva andare avanti. Quindi noi siamo degli stronzi di merda, tutti, perché noi non abbiamo avuto il coraggio di crepare, siamo ancora vivi, ok? Però lui sì. Allora, la storia del punk è solo esclusivamente una storia nichilista. E io questa cosa ci tengo moltissimo. Prima all'inizio parlavo con, non mi ricordo in questo momento, Stefano come si chiama, che mi diceva: ma voi dovreste parlare della quotidianità delle storie del punk. Parliamone della quotidianità. Però ricordatevi solo una cosa: il punk in Italia è nato nel 78-79. È nato quando il movimento del 77 era finito, quando a Bologna c'era Maurizio Sicuro. Maurizio Sicuro, te lo ricordi Maurizio Sicuro? Con gli occhiali a specchio, che gestiva una panineria di lusso, che guadagnava un sacco di soldi e faceva il rivoluzionario anarchico, no, comunista, perché faceva più figo in quel periodo, però vivevano e guadagnavano soldi, ok? E tutti questi personaggi che erano creati e nati dal riflusso, cioè dalla messa in discussione del fatto che nel 78 era già finito tutto, non c'era più un cazzo, il movimento antagonista era maledettamente, schifosamente, luridamente morto, ma la gente che fisiologicamente era ancora viva, e che cazzo doveva fare? Aveva bisogno di vivere. E per avere bisogno di vivere significa avere bisogno di un'attività commerciale, però bisogno di guadagnare soldi.
Appunto in il cassero, racconto un po' il cassero.
Esatto. Allora, parliamo, adesso la parola a Laura. In questo fottuto, merdosissimo periodo di merda, qui è finito tutto, noi scopriamo questa cosa assurda di questa sede del movimento anarchico abbandonato. Tocca al cassero. No.
No, no, non è che, cioè, la gente magari vuol vedere il concerto, no. Vabbè, ecco, che è una bella performance, però, cioè, magari non vorrei tirare troppo per le lunghe, non ho lo stesso carisma suo, ecco. No, il cassero dopo nacque questa cosa dal fatto che tornata in Italia, fu una cosa brevissima, comunque 3 giorni dopo Reading cominciai a cercare di far diventare punk tutti quelli che conoscevo. E allora cercavamo, eravamo poi praticamente in 3, quindi ci siamo trovati... E a parte tutta un'altra scena che era quella un po' dell'ex del movimento che comunque aveva fondato il Pancreas, c'era comunque una scena parallela che però noi non condividevamo, perché c'era questa scena parallela di gente comunque che era più adulta e noi non ci riscontravamo in loro. E il nostro problema era che non avevamo nessun posto, per quello che poi eravamo così incassati anche contro i Clash, perché noi comunque non riuscivamo davvero a ottenere benché minimo spazio, e nonostante il comune sbandierasse a destra e a sinistra che era la città più libera del mondo, avevamo visto anche successivamente, abbiamo visto anche un opusculetto a casa degli iscritti politici che andammo a trovare, e ci fecero vedere questo dépliant del comune di Bologna che mandava in giro all'estero sbandierando quante cose bellissime ci fossero a Bologna, dove gli autobus non si pagavano e dove tutto era rose e fiori. E allora invece noi non riuscivamo a suonare, avevamo un gruppo sulla carta e non riuscivamo a suonare perché non avevamo la sala prove, nessuno ce la dava, e tutta una situazione per cui si incamera poi anche tanta rabbia, perché c'è un'età in cui anche si è molto incassati, molto... c'è un sacco di problemi e non si sa mai come sfogarli, quindi comunque il punk era un... un ottimo mezzo per poter sfogare tutta questa rabbia. E quindi alla fine successe, dopo l'ennesimo tentativo di avere un posto, costato un sacco di fatica eccetera, che poi andò il baraccano, che andò tutto a rotoli per colpa di alcuni skinhead che diedero fuoco al pavimento, allora sempre, e niente, siccome io avevo questa esperienza di gruppi anarchici, ero un po' conosciuta, anche se poco, perché poi comunque stavo sempre zitta eccetera, ero piccolina e stavo sempre zitta, e provammo a chiedere questo posto che gli anarchici non usavano, avevano ben due sedi e il cassero, invece era un posto grande, bello, e non lo usavano mai, siccome poi loro, essendo anarchici, loro essendo anarchici avrebbero voluto dirci di no, ma non potevano dire di no perché erano anarchici, e quindi con tutti presi da questa conflittualità, perché comunque eravamo anarchici anche noi e loro non, e in quanto anarchici non potevano dirci che la loro anarchia era quella vera, perché sapevano, essendo anarchici, che non potevano fare. Quindi li abbiamo un po' messi con le spalle al muro praticamente, e hanno dovuto dirci di sì. Noi il prezzo che abbiamo pagato è che dovevamo andare alle riunioni tutte le settimane. E a queste riunioni noi eravamo sempre messi in croce, praticamente noi eravamo sulla croce, perché ci accusavano di tutto, cioè perché...
No, aspetta, diciamo che c'era questa cosa, c'era, come si chiamava adesso, mi scappa Montanari di cognome, che era in gamba, era uno, un campagno anarchico in gamba, che aveva la sua moglie, però la sua moglie terzale borghese, tranquilla, con i pantaloni lunghi, eccetera. E allora vedevano Laura, questa bionda che vedete davanti a voi, 1979, insomma, di anno stiamo parlando, che arrivava alle riunioni, alla messa del movimento anarchico, in autoreggenti o calze col reggicalze e tacchi a spillo, e questi non riuscivano ad accettare questa cosa, perché dal loro punto di vista questa cosa qui era una cosa borghese, e non riuscivano a capire che il processo di appropriazione della sessualità. Noi andammo a Lubiana, ti ricordi Laura, andammo a Lubiana e suonammo a Lubiana come rockband, e conoscemmo questo gruppo che si chiamava Borghesia, non Borghesia, Borghesia. Lubiana, all'epoca c'era ancora la dominazione di Tito, del Partito Comunista Jugoslavo, comunista, in cui è importante questa cosa qui, l'opposizione libertaria, anticomunista, così si doveva confrontare col fatto che la dinamica del potere era il comunismo. Noi incontrammo questo gruppo frocio comunista che viveva in un paese che faceva parte della cortina dell'Est, che suonava musica elettronica e che era inserito in una dinamica sadomasochista BDSM. Facemmo amicizia con questi due pazzi furiosi e pubblicammo il loro disco. Pubblicammo questo disco di un gruppo che si chiamava Borghesia, che, cioè, voi ve lo immaginate, 79, Borghesia era il nemico del nemico, cioè loro si chiamavano col nome del nemico. Pubblichiamo questo disco, questi hanno un videoclip, un video dove si vede, loro erano froci, due maschi froci, si vede in questo video una scopata eterosessuale, un cazzo che si infila dentro una figlia. A Bologna organizziamo questa festival del movimento anarchico, la prima sera proiettiamo questo video del cazzo che si infila dentro la vita, fatto da questo gruppo frocio che si chiama Borghesia, e ci impattiamo da morire con questo compagno anarchico, di cui io ti giuro adesso c'ho il massimo rispetto lo stesso, che era uno di quelli che aveva costruito il cassero, il quale ci dice: questa è una cosa sessista e maschilista. E noi diciamo: no, non è così. E ci trovammo fin dall'inizio a discutere su questa cosa. Ve ne racconto un'altra, forse non te la ricordi più perché è saltata fuori ultimamente. Laura aveva messo lei sulla batteria questo strano simbolo che era l'Unione Cosmica Universale, ti ricordi? Sì, sì. L'Unione Cosmica Universale era una provocazione politica, perché era un simbolo che comprendeva sia la svastica che il simbolo della croce di David. Quindi annullava queste due cose, ok? Perché messi insieme un simbolo razzista di sinistra e un simbolo altrettanto razzista, no, anzi, un simbolo razzista di destra e un simbolo altrettanto razzista di sinistra, perché esiste anche un razzismo in sinistra, si annullava. Ma non funzionò. I compagni anarchici ci fecero un sacco di soldi, ci dissero: noi nella seconda guerra mondiale abbiamo combattuto contro il nazismo. E dicevamo: ma c'è l'uno e l'altro. Non è un caso che adesso nel 2005 noi siamo qui da stronzi di merda, compagni di sinistra, ad essere a favore dei palestinesi contro il governo di Sharon e quindi a dirci: cazzo, quella cosa lì non ci va bene. 15 anni fa, 20 anni fa, 25 anni fa lo dicevamo già, non ci andava bene. La stella di David e la svastica per noi erano la stessa cosa, ma i compagni anarchici non accettavano. E non solo, ma si arrivò al punto che ad un certo punto i compagni anarchici di Bologna decisero di, perché nel movimento anarchico esistevano delle regole secondo la quale non si poteva censurare una cosa, ma bisognava fare una riunione a livello nazionale per decidere se una cosa era ortodossa o no. Quindi bloccarono l'attività del Cassero, cancellarono il Cassero e dissero: i punk hanno preso possesso e controllo della cosa, il loro immaginario è più forte del nostro, non corrisponde al nostro, non va bene, noi non accettiamo i punk. Secondo voi che cazzo magari può essere successo? Parliamo, che anno era? 83, 82, 84.
Ma
quando ci chiuse?
Quando, io mi ricordo quando ci hanno buttato fuori proprio di peso, veramente. Cioè, quello è stato subito dopo, è stata occupata la villa, quindi era l'84.
84. Allora, che cosa succede? Riunione nazionale, secondo voi, da tutta Italia, quali sono gli anarchici che vengono? Gli anarchici conservatori, reazionari, dico, è pesante sta cosa, eh? C'è gente, io non lo so, voi, c'è tanti, metà della gente che c'è questa sera io la conosco di nome, l'altra metà no, non so chi siete, e va bene così ed è meraviglioso lo stesso. Però cazzo, vi rendete conto che in quell'anno improvvisamente ci dovemmo scontrare col fatto che noi che ci dichiaravamo punk anarchici avevamo il movimento anarchico che ci chiudeva il nostro spazio perché diceva che noi avevamo preso il controllo della situazione.
No, loro ci buttarono fuori perché noi facevamo i dischi e loro avevamo un'etichetta, avevamo un'attività commerciale, perché noi avevamo la Tac Punk Records, cioè, sebbene non ci guadagnassimo niente, ci abbia messo tanti soldi io, e, però loro si appigliarono questo dicendo che noi avevamo un'attività, il motivo principale fu questo, che loro, che noi avevamo un'attività commerciale, non era politica, la politica era solo la politica e fare dei discorsi, fare un'etichetta alternativa, questo per loro non era politico, questo era solo una questione commerciale.
Esatto, i compagni,
cioè lì
compagni,
si dovevano fare solo dei discorsi e stampare dei manifesti, esatto. E poi basta, cioè non esisteva proprio il resto.
Noi stavamo, senza che avessimo fatto un percorso politico più profondo del loro, ma ci eravamo trovati inconsapevolmente ad essere più avanti. Avevamo capito che probabilmente la messa in discussione del capitalismo passava attraverso il denaro, passava attraverso la destrutturazione dei prodotti, per cui la costruzione di un'economia alternativa, che era la produzione delle etichette alternative, o come diceva Marco Villa prima, pancamiazione, la costruzione di fanzine alternative, di una struttura di concerti alternativi, della gestione alternativa di questa economia, loro non riuscivano a capire che la presa di controllo di questa situazione poteva essere politicamente rilevante. Non lo capivano. Cosa successe? Bloccarono, e qual era la parola esatta? Aspetta, non mi ricordo, era, aveva a che fare col ghiaccio.
Sì, una roba tipo congelare, ma non era, non so se era congelare.
Congelarono il Cassero. E decisero, il movimento anarchico bolognese era il una struttura importante, quella che all'epoca si chiamava FAI, Federazione Italiana, che se adesso siete attenti, FAI significa Federazione Anarchica Informale, che sono gli anarco-insurrezionalisti, di cui io vorrei che Trippo venisse qui e ci dicesse delle cose molto belle. Trippo non so dov'è, dopo ce le dirà. Ma all'epoca FAI significava Federazione Anarchica Italiana. Questi anarchici della FAI decisero che la nostra gestione di economia alternativa non era accettabile, congelarono il cassero. Chiamarono gente da ogni parte d'Italia e chi cazzo venne? Venne solo la gente che aveva un motivo per esistere, un motivo per vibrare, un motivo per far politica. Cioè, che cazzo vi aspettate? Venne solo la gente che era favorevole a questi stronzi di merda, rotti in culo, neanche drogati, perché neanche drogati erano, che ascoltavano una musica inconcepibile, inascoltabile, disgustosa in termini musicali, che si chiamava punk. E vincemmo noi, e vincemmo in questa riunione e dicemmo: dato che adesso abbiamo vinto verso di voi, non è che prendiamo potere su di voi, vi mogliamo, perché è troppo brutto che voi ci avete fatto un processo, ci avete processati e avete perso. Se avete perso significa che la vostra esperienza storta è politica perdente. Iniziò una fase nuova della scena pancolonese, diciamolo, possiamo dirlo, che era perdente anche per noi. Cioè noi, nella sconfitta di qualcosa di politicamente significativo, quando quel qualcosa di politicamente significativo si è messo in conflitto con se stesso, con la sua realtà parallela, che era la scena punk, e ha perso, abbiamo perso tutti. Non è che ha vinto qualcuno, abbiamo perso tutti. Adesso nel 2005, cazzo, al COX 18... ok? In via Conchetta 18 ci guardiamo in faccia e dobbiamo pensarci a queste cose, perché o noi decidiamo che stiamo nel vostro ghetto e abbiamo vinto delle vittorie nel passato, e queste vittorie fanno sì che col comune di Milano, col comune di Roma, con questa merda incredibile di cui parleremo, che è il comune di Bologna, accettiamo un rapporto di potere oppure no. Perché il problema fondamentale è che se noi abbiamo capito che all'epoca non andava bene questo rapporto con la sinistra tradizionale, e nella sinistra tradizionale noi includiamo solamente i DS o il Partito Comunista, come si chiama all'epoca, o Rifondazione Comunista, ma includiamo tutto, compreso questo cazzo di disobbedienti in cui noi della scena punk non ci riconosciamo minimamente. Minimamente, poi ogni persona dirà la sua, ma cazzo, noi siamo partiti da una prospettiva anarchica e i disobbedienti partono da una prospettiva autoritaria, marxista e maschilista, e che si fottano nel buco del culo, perché fottersi nel buco del culo è una delle cose più belle che esistono, che ve ne garantisco che essere scopati nel buco del culo è bellissimo, e loro non hanno coraggio a metterlo.
No, aspetta, sei passato troppo in avanti. No, in realtà questa cosa del cassero avvenne nel 1984. Nel 1984 per il punk è un passaggio fondamentale, anche la mostra stessa sotto finisce nel 1984, viene sgomberato il virus, venite cacciati dal cassero, i CRES si sciolgono. Però l'Attack Punk Records continua, e continua per chi non lo sapesse, l'Attack Punk Records è l'etichetta che stampa il primo disco del CCCP. E mi piacerebbe che Laura e Elena parlassero di questo passaggio, che comunque è stato abbastanza fondamentale per poi arrivare al comune di Bologna finalmente di adesso.
No, allora io vi dico solo una cosa.
Veramente io volevo dire solo che una cosa che mi piaceva molto del punk è che i pezzi erano brevi, quindi non vorrei tediare troppo. Cioè, secondo me, non so, meglio vedere il concerto adesso, non so.
Un minuto e mezzo. Sai che quando come si chiama? fatta la compilation dei Black Flag a favore dei West, come si chiamano, dei West, ho trovato terribile, Memphis 3, the West Memphis 3. La cosa curiosa fu quella che Harry Rollins telefonava a una montagna incredibile di persone della scena musicale alternativa chiedendogli di partecipare a questo disco. Molti gli dissero di no, e lui gli ripeteva una cosa, gli diceva: ma quale problema c'è? La canzone che dovete fare dura un minuto e mezzo. Cioè, era fondamentale questa cosa. Cioè, sarebbe come dire che se tu hai una prospettiva, adesso probabilmente Rivolis neanche ci pensava, ma se tu hai una prospettiva di sinistra, alternativa, rivoluzionaria, di cambiamento del mondo, se tu ci pensi un minuto e mezzo, il mondo si può cambiare. Se tu ci pensi 2 minuti, ci pensi 3 minuti, ci pensi 3 minuti e mezzo, 4 fottuti, merdissimi minuti, e ti guardi quello che c'è in giro, non solo per la televisione, ma per tutta la società italiana at large, non solo quella italiana, non si cambia un cazzo. Per cui l'unica possibilità di fare una rivoluzione è fatta veloce. 1 minuto e mezzo, le canzoni fanno. Allora, prima Marco Filo parlava di questo concerto dei Clash. Io, per me il concerto dei Clash fu molto interessante per un altro motivo, per cui noi incontrammo e scontrammo varie realtà italiane, non fu solo quella a Milano, quella di Roma, del CCM, che io adoro. Io ci litigai quel giorno.
Che facevamo
con questi stronzi di merda che io adoro, che si chiamano Bloody Riot, che è forse uno dei più grandi gruppi punk esistenti 2005 in Italia. Li ho visti l'anno scorso di supporto ai Damned. Posso dirvi una cosa? I Damned potevano fare il culo, andare a cagare, perché è vero, gruppo punk, erano loro, non erano i Damned, ok? Erano i Bloody Riot. Vabbè. I quali Bloody Riot facevano, lo diciamo perché è importante, Bloody Riot, fa BR, e avevano come simbolo la stella a 5 punti. Se vi leggete i 2 libri che sono stati scritti, uno per Castelvecchi e l'altro per Onda Rossa al Forte Prenestino, vi vedrete come
di Roberto Percivali,
vi vedrete che era il cantante, vi vedrete come questa
Cosenza c'era, parlato.
Ed è un grande, io lo adoro, l'ho odiato, abbiamo litigato al concerto dei Clash, abbiamo...
Io al concerto dei Black Flag, che lui voleva entrare.
Esatto, costretti a sanguinare. Adesso ci facciamo una maledetta schifosa pubblicità.
No, però eravamo l'84, eravamo l'84, dai, esatto. L'84.
Però costretti a sanguinare, libro della fake, Marco Pilo è raccontata questa storia. E anche noi, io e Laura, ci litigammo furiosamente. Nel 2005 ci amiamo profondamente. Perché? Perché noi siamo sopravvissuti. Allora vi dico una cosa, qualcuno mi sa, me l'ha detto tu prima, mi ha raccontato che stasera gli Exploited suonano da qualche parte a Roma, giusto? A Milano. Gli Exploited. Io e Laura, quando suonavamo in Rappanti, facevamo una giornata in Germania. Esatto, suonavamo a Berlino una sera, dovevamo fare da supporto ai Black Flag, agli Exploited, e ci rifiutammo di suonare nel 2005 Fuck the System, disco degli Exploited pubblicato l'anno scorso, è fottutamente, maledettamente bello. Allora sto Watti, che lui odiavamo all'epoca, che c'aveva questo bellissimo americano rosso, adesso il americano non ce l'ha più, e c'ha le extensions che invece che stare in alto gli pendono, come il pazzo che non funziona più, gli pende verso il basso. Però cazzo non gli funzionerà più, ma il cazzo della mente sì. E Exploited nel 2005, io che li ho odiati, io e Laura che li abbiamo odiati, ci siamo rifiutati. rifiutati di suonare con loro 15 anni fa, cazzo, ci sono ancora. E questo esserci ancora, con Fact System, questo ultimo disco, Fotti il Sistema. Cazzo, chi è che nel 2005 dice Fotti il Sistema? È completamente fuori da tutta ogni logica commerciale, il black metal, il death metal, nessuno dice queste cose. Loro sì. Cazzo, io ho scoperto una cosa. Roberto Perciballi all'epoca pensavamo fosse uno stronzo, torniamo da impazzire. Uotti che all'epoca pensavamo che fosse uno stronzo, adesso io alzo il pugno e lo rivendico. Exploited.
No, beh, io ripeto la domanda di prima. No, anzi, perché ormai dovevamo chiudere, certo, che c'è il concerto. Certo. 1984, un momento di. Io non ho capito bene quel passaggio che è successo a Bologna rispetto anche ai CCC, che magari non vuoi parlare, però alla fine devi concludere arrivando a tu Ferrari adesso.
Ok. Io allora noi facemmo sì, velocissimo.
Non divagare.
Il primo disco che noi pubblicammo dell'Attack Pancreas all'epoca si chiamava Schiavi, la città più lieve al mondo. Allora, il titolo del disco era ispirato a una frase, l'ho citato prima, di Renato Zangheri, che all'epoca era il sindaco comunista, non c'era IDS, c'era il partito comunista, sindaco comunista di Bologna, che dichiarava che Bologna era la città più libera del mondo, e per quello che, come Laura ci diceva, noi andammo dai iscritti politici, che avevano ricordato il pistone, che dopo diventava un gruppo di dance commerciale, ma che all'epoca vivevano in una casa occupata, e che portammo questo disco, di questo libro, che si chiamava Bologna 77 fatti nostri, editore Bertani, che era un editore compagno, che poi è diventato leghista, e così, e portammo questo libro e dicendo: non avete capito un cazzo, non è vero, ho capito un cazzo, dal punto che diventava un gruppo di dance commerciale. E noi rimanemmo degli sfigati che ci dovremmo inventare dei lavori per poter sopravvivere, sia io che Laura e tanti altri. Però che cosa è successo? È successo che sono passati tanti anni e questo mito di Bologna, che era la città meglio governata del mondo, diceva Zangheri, sindaco comunista, che cosa è successo? È stata portata avanti ed è arrivata ad un periodo stranissimo in cui ha avuto una gestione di destra, con un sindaco di Alleanza Nazionale, non addirittura, si chiama Guazzalocca, il quale invece si è preoccupato di costruire un percorso alternativo alla sinistra ex comunista. E questo percorso alternativo è stato quello di creare un rapporto di non conflittualità con i centri sociali occupati, un rapporto di non conflittualità con gli artisti alternativi, un rapporto di non conflittualità con tutta la realtà antagonista della città di Bologna. Cosa succede? Succede che ammazzano, diciamola, e voglio che ve lo ricordiate tutto nel buco del culo della vostra mente, ammazzano, ok, un personaggio di Modena, Bologna, eccetera, che stava lavorando con IDS per la svendita, mi riferisco al signor Biagi, ok, per la svendita delle lotte politiche operarie di sinistra, la svendita completa in una logica riformista. Cioè questo personaggio compagno, una persona bella emozionalmente, psicologicamente, se l'avessimo conosciuto di persona, una persona bella, che però improvvisamente si trova in una dimensione più grande di lui, in cui in questa dimensione cosa deve fare? Deve, per volontà del governo di sinistra, del governo D'Alema Prodi di quel periodo, costruire il processo strutturale del lavoro interinale come il capitale globale della quella che noi chiamiamo globalizzazione voleva in tutto il mondo occidentale. Cosa succede? Che nei paesi dove c'è un governo di centrodestra, quei paesi accettano la logica del lavoro interinale. Nei paesi dove c'è un governo di centrosinistra, che era l'Italia di quel periodo dove c'era il governo Prodi D'Alema, si trovano davanti a questa logica del del lavoro interinale, della serie, tu accetti a queste logiche, o non stai parte integrante del mondo occidentale di quello che succede, e questi stronzi di merda, di D'Alema e soprattutto di Prodi, che stiamo per votare, votare per pensare di sconfiggere sto pezzo di merda di Berlusconi, e pensiamo che per sconfiggere sto pezzo di merda di Berlusconi dobbiamo votare la coppia Carbone meno ladra, meno lurida, meno disposta a costruire le leggi per suo guadagno personale, di Berlusconi che si chiama Prodi, per la seconda fottutissima volta. E io vi chiedo, Elena Velena stronza di merda che vi sta parlando, Laura, Marco Filopat, mandateli a fanculo tutti e non votate per nessuno di questi stronzi, ok? Allora che cosa è successo? Che all'epoca invece si votò per questa cosa, fu fatto un governo di sinistra, questo governo di sinistra approvò le leggi più squallide sul lavoro interinale, sulla distruzione dell'articolo 18, sull'abolizione dei diritti dei lavoratori, su qualunque altra fottutissima cosa, compresa la distruzione completa del diritto di sciopero, compresa, non ve lo dimenticate, perché tutti dicono, ama Genova 2001, il governo di Berlusconi ha massacrato gli studenti, gli operai, i ribelli, i... com'è che si chiamano? Disobbedienti? No, col cazzo, perché poco prima il governo di sinistra di D'Alema aveva massacrato i compagni, gli studenti, i lavoratori, tutto quello che cazzo volete a Napoli. Ok? Allora, questo cazzo di alternativa di sinistra di merda, mandiamola a fanculo. Allora adesso io vi dico una cosa, noi veniamo da questa cazzo di meravigliosa città più democratica del mondo, come disse all'epoca Zanger, il sindaco di sinistra, quando noi facemmo questo disco in cui Laura fece la copertina e mise tutti questi culi in evidenza, ok? Di questi schiavi perdenti che erano massacrati nella sezione di Bologna e che non era la gente comune, ma erano tutta la popolazione. Adesso siamo nel 2005 e ci abbiamo un altro sindaco di sinistra, ok? Questo sindaco di sinistra che si chiama Cofferati, che viene dai sindacati, dalla CGIL, da un sindacato di sinistra che, non ve lo dimenticate, aveva un simbolo fino a 3 anni fa, la CGIL aveva un simbolo bianco-azzurro. Bianco-azzurro, le brigate rosse, quattro idioti, ma che a questo punto mi sento di rivendicare, Nadia Testemona Ioce, io la rivendico contro Cofferati, questi quattro idioti comunisti ammazzano questo personaggio, ok, che sta vendendo completamente le lotte operaie al controllo sociale. E che cosa succede? Succede che il nostro Cofferati spende 1,5 miliardi in lire per trasformare tutti i simboli della CGIL da bianco azzurro in rossi, organizza una mega manifestazione a Roma che al Circo Massimo porta 3 fottuti milioni di persone con la bandiera rossa, la maglietta rossa, lo stendardo rosso, il buco nel culo rosso, a protestare contro il terrorismo, quando l'omicidio di Marco Biagi ha portato 3 milioni di persone a dire ci siamo rotti il cazzo e così non funziona più. E questo Cofferati che cazzo fa? Invece che dire ok, non posso dire grazie alle brigate rosse, non lo posso fare, però la elimino in 2 secondi, ha parlato 15 fottuti minuti, 15 contro le brigate rosse. Sto stronzo di Cofferati, che avrebbe potuto creare un partito veramente comunista, veramente operaista, veramente della gente che si era rotta il cazzo di una sinistra che non esiste più, invece si fa incontro culare da eterosessuale, perché da frocio inculare bello, ma da eterosessuale si fa inculare e si fa buttare come sindaco di Bologna. Che cosa fa il fascista? Arriva come sindaco di Bologna e che cosa fa? Comincia dicendo che i lavaletri sono degli stronzi rompicazzo che ti impediscono, quando stai al semaforo, di fare quello che devi fare. Arriva distruggendo con le ruspi gli assediamenti indipendenti occupati dei rumeni. Arriva facendo quello che qualunque sindaco di destra che ha gestito Bologna non ha mai avuto il coraggio di fare. Allora, io mi chiudo con questa cosa, poi non me la voglio fare, perché non devo fare una morale, né io, né Laura, né Marco vi dobbiamo fare una morale, vi dobbiamo solo dire una cosa. Questi quattro stronzi, perché all'epoca il punk, e adesso e sempre, siamo stati quattro stronzi che ci mettevamo tutti contro tutto. Noi pensavamo che questo sindaco di sinistra di Bologna non ci diceva la verità, ci pigliava via il culo. Adesso ci troviamo nel 2005 un altro sindaco, Cofferati, che suppone per la sua militanza all'interno della CGL, sindacato di sinistra, di essere di sinistra, il quale si comporta più di destra di qualunque altro. Ok? E noi dobbiamo essere qui di fronte a questa persona che fa delle scelte che noi non riusciamo minimamente ad accettare e concepire, e dire: ma che cazzo stai facendo? Sono passati 20 anni. 20 anni fa Zangher, il comunista, pseudo comunista a Bologna, noi lo contestavamo perché dicevamo che quello che diceva e sosteneva non era vero. Sono passati 25 anni, ci abbiamo a Bologna un sindaco di sinistra che si comporta più di destra, più fascista, più reazionario di qualunque altra persona in Italia, e noi stiamo preparandoci per cacciare via Silvio Berlusconi con le parole d'ordine di Rifondazione Comunista, che sono cacciare Berlusconi. E noi diciamo, e noi dovremmo cacciare Berlusconi per dare spazio a Cofferati. Vaffanculo! Delegittimiamoli tutti! Non votiamo più per nessuno! Il Panca ha sempre detto una sola cosa: anarchia! Delegittimiamoli! Non votiamo più per nessuno, né a destra né a sinistra, soprattutto perché 20 anni fa e oggi abbiamo capito una cosa fondamentale: il nostro nemico non sta a destra, ma il nostro nemico sta sempre a sinistra. Il nostro nemico è sempre stato quello che non ha accettato che a sinistra c'era un'alternativa, che nella rivoluzione spagnola, che nei fatti baltici, che nelle rivoluzioni che sono successe durante la nascita della prima internazionale, il problema fondamentale di questa cosa è quella del fatto che la sinistra comunista non ha mai accettato l'idea che potesse esserci un'alternativa libertaria a sinistra. A Roma, a Bologna, in questo momento abbiamo dei sindaci che si dicono comunisti. Questi sindaci sono più fascisti, più repressivi, più autoritari di qualunque altra autorità di destra. Dobbiamo combattere questa cosa e dobbiamo giungere alla conclusione che il nostro percorso come rompicoglioni minoritari punk è sempre stato quello di essere maledettamente critici e maledettamente contro. Fotteteli tutti!
Ci sono delle domande, però se bisogna fare il concerto devono essere rapidissime.
Se ci sono delle domande devono essere rapidissime, perché bisogna dare spazio al concerto, altrimenti finiamo qua con una parolina magari di Laura, che non è riuscita.
facciamo basta.
Vabbè, io ho aperto e chiudo questa cosa prima con un'informazione, anche perché ora c'è, dobbiamo preparare qui per il concerto, per cui vi chiediamo di lasciare le sedie perché dovremo toglierle così. Prima un'altra cosa però, grazie.
Una comunicazione, sempre nell'ambito dell'iniziativa Beat Hippie Autonomo e Punk, domani pomeriggio alle 16:30 ci sarà una conferenza sulle comuni e si parlerà in pratica di un fenomeno che si è sviluppato nel Brindisino, a metà strada fra Taranto e Brindisi, di una comune che si chiama Urupia, una comune fondata da compagni tedeschi e compagni leccese del Brindisino, e che saranno presenti qui domani con soprattutto due compagni tedeschi che ci parleranno un po' del conflitto armato che c'è stato in Germania nel periodo degli anni 80, da loro scelta poi di fondare questa comune, e quindi poi alla fine ci sarà anche una degustazione dei prodotti che questa comune stessa porterà su qui e che si degusterà all'interno di questa sala.
Posso già staccarli?